Parola il consigliere Caggiola, la prego, nella facoltà.
Io sono rimasto un pochettino basito perché conoscevo il sindaco e lo conosco come persona seria e di parola. Quando delle persone fanno delle dichiarazioni, e le dichiarazioni si fanno in campagna elettorale per arrivare allo scopo di vincere le elezioni, si fanno delle dichiarazioni forti e delle dichiarazioni importanti, sindaco. È come se una ditta fa un preventivo, dopo che il lavoro viene accettato la ditta dice mi sono sbagliato, il preventivo è più alto. La ditta non è seria, perché mi sono sbagliato perché i materiali costavano di più e nel frattempo a me mi è aumentata l'IVA. Ok? Io mi dispiaccio nel pronunciare quello che devo dire, perché mi dispiaccio? Perché comunque chi ci rimette sono i cittadini di Adispoli. I cittadini di Adispoli verranno supertassati da questa manovra finanziaria del Comune. Le aliquote ce l'ha già spiegate. Io, Presidente, chiedo se mi posso avvicinare al sindaco e portargli la copia di un volantino. Posso? Senza farlo vedere, lo do a lui.
No, me lo do a me.
Io do a lei, posso?
Prego.
Grazie, Presidente.
Sindaco, e continui, consigliere Caggiola, prego.
Io leggo su quel volantino, abbasseremo l'IMU sotto a 4 per 1000, ma non è che lo leggo solo da quel volantino, che l'abbiamo letto tutta la città, i manifesti erano apposti, e il sindaco lì c'è la sua foto, quindi ci ha messo la faccia. Io non metto in dubbio la sua serietà, io ho letto quel volantino, riconosco il suo volto e in campagna elettorale ho detto se voto Pagliotta pago meno del 4 per 1000, questo è il messaggio che io ho letto. Poi tutte le indicazioni che lei ha dato sono giustificabili e naturalmente si prenderà la responsabilità di quello che fa, perché è lei che governa. Io, se vuole, posso dire anche una dichiarazione che lei ha fatto, ho la copia qua, sindaco di Adispoli, Vincenzo Pagliotta, con queste parole è intervenuto sulla nuova tassa introdotta dal governo sulle case e sulla decisione dell'amministrazione comunale di portarla al di sotto della soglia media. Lei invece ci ha fatto tutto un discorso che la media è sopra il 4%. La nostra amministrazione, ha proseguito Pagliotta, si è caratterizzata in questi anni anche per il rispetto totale dei parametri di stabilità del bilancio. Abbiamo infatti rispettato per 5 anni il patto di stabilità e siamo ora in grado di prendere decisioni importanti. Rispetto all'IMU, la nuova tassa introdotta nella legge del governo sulle case, dopo aver valutato gli introiti previsti con il 4 per 1000 sulle prime case e con il 7 e 6 per 1000 sulle seconde abitazioni, possiamo decidere di abbassare l'IMU sulla prima casa sotto il 4 per 1000 e di non aumentare l'IMU sulla seconda casa. Quindi è stato fatto completamente il contrario di quello che si dichiarava l'11/5/2012, proprio data inerente alla campagna elettorale. Questa è stata una leva molto forte per vincere le elezioni, molto forte, proprio perché si fidavano del sindaco, si fideranno ancora sicuramente, e hanno fatto fede i cittadini su queste dichiarazioni, ha rivinto le elezioni. Io credo che domani mattina, quando usciremo sui giornali, perché ormai le parole dette in quest'aula, oltre che rimangono a verbale come intervento, per la conoscenza verso la città a luna di notte, ma chi ci sta a sentire? Poi dopo che hanno sentito che alzavamo le tasse hanno spento per la rabbia, perché i frigoriferi della gente sono vuoti. La gente ha la canna del gas, non c'è lavoro, è notizia di oggi che siamo la nazione con un tasso di disoccupazione elevatissimo e noi che facciamo? Aumentiamo le tasse, portandole proprio a livelli esasperati. La manovra sull'aggiunta addizionale IRPEF, che dallo 0,5 passa allo 0,8, quindi sale di 3 punti, portava allo 0,5 1.670.000 euro di introiti per il Comune. Portandolo allo 0,8 arriviamo a 2.800.000. Il discorso che faceva su quanti pagano le tasse nella nostra città, naturalmente su 46.000 abitanti 16.000 pagano le tasse, perché le tasse le pagano chi lavora, i padri di famiglia. Ogni famiglia ha uno o due figli a testa, i conti poi alla fine tornano. L'evasione fiscale è una tematica di carattere nazionale e va approfondita dalla Guardia di Finanza, noi sicuramente non possiamo entrare in merito di ciò. Quindi noi stiamo aumentando le tasse solo sull'addizionale IRPEF di 1.200.000 euro.
chiediamo, la maggioranza chiede ai cittadini di Ariespoli uno sforzo di 1.200.000 euro, indipendentemente dalla fascia di reddito che si ha, dai 10.000 in poi, chi fattura sotto i 10.000, poverino, chi fattura sotto i 10.000, perché non si vive proprio. Quindi, al di là di tutto quello che sta facendo il governo, che è il lavoro che diminuisce, questa non è demagogia, qui si stanno applicando un aumento delle tasse consistenti. E credo che invece l'amministrazione comunale doveva preservare, no? I propri cittadini, diamogli una mano, cerchiamo di fargli spendere di meno. Nell'ottica della spending review, della riduzione della spesa, quindi accolgo la richiesta, che è l'appello che ha fatto il consigliere Grando, ma anche quello che ha fatto il sindaco ha detto abbiamo cercato di risparmiare, ma i servizi che noi oggi andiamo ad offrire sono quelli standard, determinanti e non possiamo tagliare. Io credo che in voci come la mensa molto si può fare, specialmente per rientrare di tutti i soldi che non ci rientrano, con un controllo maggiore, con un sistema diverso di pagamento della mensa. Andiamo a controllare bene questo servizio, vediamo cosa viene erogato. Possibile che una città come la Dispoli spende quasi 2 milioni di euro, pari ai vecchi 4 miliardi delle vecchie lire, in pasti per la mensa, al di là che sia una mensa scolastica, al di là. Quando ci sono pochi soldi in giro, si stringe tutti la cinghia e si fa un passo indietro. La Regione Lazio ha spedito una lettera e ha invitato le ASL a ritrattare in ribasso del 20% i locali che hanno in affitto. Quindi se la ASL pagava per l'affitto di un locale 10.000 euro, rifanno i contratti a 8.000, proprio per tagliare dall'origine. Okay? Quindi quanti immobili noi in affitto abbiamo? Vediamo se è possibile ritrattare gli affitti e rientrare. E questo è senso di responsabilità. Anche sindaco, se lei dice io non posso proprio non applicare il 4, ma guardi che la sua scelta è scelta sofferente, proprio perché io la conosco. E lo so che lei ragiona con il criterio del padre di famiglia. Ma il discorso fondamentale poteva dire mi sforzo, faccio uno sforzo, lo chiedo anche ai consiglieri comunali, la porto al 3,90 proprio per mantenere fede alle parole che io ho detto, al 3,90, tagliamo. Le spese di gabinetto del sindaco dal bilancio consuntivo con gli articoli 90 ammontano a 136.000 euro, da dati fornitomi dal contabile del comune, dottor Rapalli. Nel bilancio di previsione ci sono previsti per le spese di gabinetto del sindaco, adesso le trovo, circa dai 125 ai 110 mila euro, di nuovo. Nel bilancio di gabinetto lavorano 14 persone, alcuni sono anche esponenti di partito, chi fa il segretario, sono scelte. Ma è possibile che non si possa tagliare questo e abbattere di un pizzichino la percentuale di tasse da applicare? Perché i cittadini devono pagare un gabinetto del sindaco 130.000 euro? Tutta l'amministrazione comunale, i tagli sui costi della politica, che i consiglieri comunali alla Dispoli ricevono una miseria per il lavoro che fanno, una miseria, neanche il telefono che spendi. Tutta l'amministrazione comunale, assessori e consiglieri, sfatiamo questo mito, costa 150.000 euro l'anno, come la segreteria del sindaco. Queste sono le valutazioni che si fanno in un'aula consigliare, le valutazioni che ci chiedono di fare. Sindaco, si può fare una proposta, Caggiola non ha paura di fare una proposta. Vogliamo, non si può tagliare il gabinetto del sindaco? Facciamo una proposta. Della miseria del gettone di presenza non ci interessa niente, dico non voglio niente, lo vengo a fare per passione, perché in un momento di austerity dove la gente non c'ha la roba da mangiare, i bambini vanno in giro con le scarpe bucate e poi c'è quello pure che si presenta con la macchina a 300.000 euro e che magari gli chiara 10.000 euro, ma sono problemi suoi perché chi sbaglia paga e non siamo noi ad entrare nel merito, alteriamoli proprio questi costi della politica. Allora, 150.000 euro costa il Consiglio Comunale, è una proposta, ci rinunciamo. 125, la segreteria del sindaco, abbiamo già recuperato 300.000 euro, incidete mezzo punto in meno per i cittadini, mezzo punto. Perché c'è gente che non si può permettere di pagare ciò e di andarci a gravare ancora su questo. Di conti se ne possono fare innumerevolmente. In maniera lunga possiamo fare le 5 del mattino, non ci ascolta più nessuno, ma questo appello l'ho fatto accorato al sindaco e alla maggioranza. E prima lei, sindaco, ha detto semplicemente: io oggi posso votare questa aliquota in aula. E lì mi ha fatto riflettere, sa? Cioè, poi a settembre posso fare anche marcia indietro e abbassarle, magari fosse così. Però fa un po' come Alessandro Farnese al secolo, che poi era Papa Paolo III, che dice nel suo motto, nelle sue stanze dove riceveva i capi di Stato, applicava la targa festina lente: affrettatevi lentamente. Quindi ci affrettiamo a mettere le aliquote alte, ma lentamente decidiamo se poi ne riabbassarle. Questi erano motti che andavano nel 1500, dove la cultura delle persone era molto limitata, c'erano tante persone, pochissime persone acculturate, e il popolo che era tutto a pecoroni, che credeva a tutto quello che gli calava dal cielo. Oggi non siamo più in questi tempi. Ecco perché mi sento di dire: sindaco, ragioniamoci sopra, sposiamoci l'ottica della spending review, della riduzione della spesa, diamo una lezione di perizia alla città, con tanto sacrificio riduciamo la spesa. Però abbiamo fatto di tutto per presentarvi un'aliquota che non ci ha chiesto solo la perizia di un contabile, che poverino, il contabile che cosa fa? Fa quadrare i conti. Cioè, a me mi servono 10 milioni di euro, come li posso ricavare? Applico le tariffe che mi servono, e il contabile poi ti porta il compito fatto, però la politica ha altri compiti. E qui stiamo parlando in un'assise che è politica, oltre che supportata dalla tecnicità dell'atto. Quindi la volontà politica nel mantenere la tassazione entro certi livelli, perché sennò è troppo facile. Cioè, ma anche nei soldi si applicano le tasse. Ma anche il discorso di recuperare soldi, ma i soldi si recuperano dalla gente che ce l'ha. Ma qui da talmente che si sta a recuperare che la gente c'ha più una lira. Cioè, i giornali li leggiamo tutti, ci sono imprenditori che per la vergogna di non mantenere la parola data con un proprio dipendente si sono impiccati. E sono notizie di giorni odierni. Da 6 mesi a questa parte si sta uccidendo la gente perché è oppressa dalla pressione fiscale. E questa sera qui si porta un papier di tasse, dove si entra come in scivolata su una partita di calcio a piedi pari e si scatta con il fallonetto sul cittadino, perché io un'applicazione così indiscriminata delle tasse, veramente, veramente, questa non è demagogia, sono rimasto un pochettino basito durante la commissione. E glielo ho anche detto ai componenti commissari di maggioranza, ma vi rendete conto? Io questa sera non vedo l'assessore Di Girolamo, che è una rappresentante di SEL, ma anche dal punto di vista politico, come una forza politica come SEL possa legittimare questa azione? Anche tutta la maggioranza è una maggioranza di centrosinistra. Mio nonno era segretario del PCI, si rivolterebbe nella tomba. Da membro di sinistra, di alla gente, che poi gli andiamo a colpire, sindaco? Andiamo a colpire le persone che ci hanno le mani logore dal lavoro e la pelle bruciata dal sole, perché andiamo a colpire, sindaco, lei mi capisce perché l'ha fatto prima di me, lei mi risulta che da ragazzo ha zappato pure i carciofi, no? Quindi lo sai che significa andare a lavorare? È un pregio andare a lavorare, eh? È un pregio. Ma ci rendiamo conto che oggi chi va a lavorare, l'artigiano, l'operaio, il piccolo commerciante, è sempre quello che mette le mani in tasca e che caccia i soldi? Perché se lei aumenta le tasse alla persona ricca, come si dice in dialetto, gli abbiamo scucito un pezzettino di tessuto. Ma se andiamo a applicare l'aliquota alle persone che lavorano, è fastidioso. È fastidioso. Allora, sicuramente i conti debbono quadrare, sicuramente l'espressione sul lavoro è un'espressione un pochettino dura, ma guardi che chi lavora in cantiere veramente ha le mani deformate dal lavoro e la pelle bruciata dal sole. Io non scherzo, perché ho purtroppo l'onere di andarci anch'io al cantiere a lavorare, e c'è gente che fa lo spiritoso, mi fa pure le foto, dice: di è, c'è il consigliere che lavora, ce non si è visto mai, sì, lavora e come. E le devo dire che quando i soldi sono sudati è durissima lasciarli, eh? È durissima, perché si va a casa con la schiena spezzata quindi ed è dura, e noi ancora questo governo che sicuramente riceverà una mazzata tremenda alle elezioni, io parlo del governo nazionale, ci porta e porta le maggioranze oggi. Con questa situazione è meglio stare all'opposizione che alla maggioranza? È meglio, io lo dico con tutta l'umiltà del mondo. È nel bilancio del discorso un pochettino più ampio, no, Presidente? Mi pare pure da regolamento. Io credo che... C'ha ragione, mi perdoni. Credo che l'orario... sembra quasi fatto apposta, no, che discusso questo punto così avanti nell'ordine del giorno, se potete escludere tra i primi punti, così c'aveva una diffusione maggiore. Io l'intervento critico sull'applicazione di questi valori per quanto riguarda sia l'IMU, che l'IMU sulla seconda casa è addirittura portato al massimo, come ci illustrava il Sindaco, che su altri tipi di immobili, perché poi vale per altri tipi di immobili, anche commerciali e quant'altro, e assolutamente senza aver visto uno sforzo da parte dell'amministrazione di cercare qualche taglio, di cercare qualche soluzione, anche coinvolgendo l'opposizione nel dire: ragazzi, che cosa abbiamo in mente, che cosa si può fare? Va bene, noi ci stiamo, abbiamo perso le elezioni, siamo all'opposizione, però non possiamo esimerci a non sottolineare certe cose, anche perché le abbiamo osservate, le abbiamo controllate nei bilanci, e le spese che io vi ho elencato sono delle spese vere, non sono fantomatiche o ricavate da nulla. Quindi quanto dovevo dire ho espresso, grazie.
Grazie consigliere Caggiola. Consigliere Trani, prego.
Allora, io volevo proporre una modifica all'articolo 4,1 del regolamento IRPEF e dire questo: il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012 e sostituisce il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 29 del 22 marzo 2010. Poi, questa era la proposta. Poi volevo rispondere al consigliere Caggiola. I comuni in questa fase devono approvare il bilancio preventivo e quindi devono comunque fissare un gettito, iscrivendo in bilancio l'IMU secondo e poi i dati stimati dal Dipartimento delle Finanze. Dopodiché, entro il 30 settembre, se il gettito è superiore, potremmo comunque, avendo dati aggiornati, modificare il regolamento e diminuire le aliquote. Questo è quello che volevo precisare.
Grazie consigliere Trani. Metteremo in discussione poi la proposta così come è presentata. Ha chiesto la parola il sindaco, poi c'è il consigliere Cervo.
Ma vede, quando lei dice che tu dici che sempre c'è un'opposizione coesa, che voi lavorate insieme, quando il primo intervento dell'opposizione dice: noi sappiamo che le minori entrate sono 6 milioni, poi si capisce pure, volendo dare una giustificazione, perché poi la demagogia non ha giustificazioni, però volendogliela dare, si capisce pure perché poi si parla in libertà. Allora ve le ripeto queste cose. E non parlo delle minori entrate, ad esempio delle multe che sono 1 milione in meno, ma non parliamo di quello è ancora un'altra cosa. Lo Stato ha detto che i costi da politica meno 204.000, manovra di Tremonti 590.000, manovra di Monti 1.168.000, fondo svalutazione crediti 300.000, restituzione fondo riequilibrio 1.400.000, detrazione maggior gettito IMO 3.300.000, mancato trasferimento ICI 3.062.000, fanno 10 milioni. Anzi, se vogliamo dire, sono 10 milioni e 82. Allora è chiaro che se invece si pensa che noi dobbiamo riparare 6 milioni, ma che, perché? Perché dobbiamo fare queste cose? No, sono 10 milioni che ci hanno tolto, 10 milioni. Allora a quel punto facciamo le altre proposte. Sì, ecco, se ci sono 4 milioni di differenza, se le proposte sono, io l'ho ascoltato, se le proposte sono 100.000 euro in meno di qua e 30.000, perché il costo del Consiglio Comunale non sono 100.000, sono molte, molte di meno, non ci si arriva a fine mese. Cioè una persona che dice: abbiamo perso uno stipendio, adesso ripariamo con 100.000 euro, non arriva a fine mese. Noi dobbiamo arrivare a fine mese, perché forse è una cosa che che diciamo poco ai nostri cittadini, che se noi andiamo sotto e presentiamo un bilancio negativo e non rispettiamo il patto di stabilità, il prossimo anno saranno di più i soldi che ci vengono tolti, dovremmo fare più tasse. I comuni che non rispettano il patto di stabilità vengono puniti e quindi i cittadini hanno meno opere oppure hanno più tasse, e noi invece l'abbiamo sempre rispettato. Per quanto riguarda l'aspetto della demagogia, allora 120.000 euro sono il costo di tra le 4 e le 5 persone, non di 14, perché lei sa bene che le altre hanno dei contratti al 30%, e sa bene che nella segreteria del sindaco ci lavorano 3 persone, 3, di cui una volontaria. Le altre stanno a rinforzare servizi che stanno in tutto quanto il comune e che non riescono ad andare avanti gli altri servizi. 3 persone. Lei vada a informarsi quanto, adesso devo dire il suo collega di coalizione, ex collega di coalizione, prima non avrei dovuto dire, Moscherini, quante persone ha assunto per la sua segreteria e per l'articolo 90. Si faccia informare, ma così faccia una telefonata a Civitavecchia, così glielo dicono. Oppure, senza ricorrere ai casi scandalosi, perché lì c'è lo scandalo, Civitavecchia pagano 1.000 stipendi l'anno e non sanno come uscire da questa cosa, quello è lo scandalo, 1.000 stipendi l'anno, noi ne paghiamo 102, 1.000 ne pagano. No, visto che siamo in Italia e i comuni devono dare uno standard comunque di servizi, telefoni a qualche città che ha 40.000 abitanti e chieda a quei sindaci intanto quanto prendono di indennità rispetto a me. E quante persone hanno in segreteria? Glielo domandi. Faccio qualche telefonata, poi le dico io, Sondrio, Belluno, Gorizio, Udine. Ma che vuol dire che questi non sono discorsi? Se uno vuol fare l'imprenditore o vuol fare una squadra di pallone o vuol fare un'altra cosa, deve sapere in che campionato gioca, deve sapere che cosa deve fare. Allora, una città di 40.000 abitanti deve sapere qual è lo standard di servizi, e tra questi servizi rientrano le segreterie. Allora, si informi a Belluno, Sondrio, Udine e Gorizia quante sono le persone che lavorano nella segreteria dei sindaci di queste città, che hanno gli stessi abitanti nostri. Poi vedrà che noi l'abbattimento l'abbiamo già fatto e il prossimo anno spenderemo il 50% rispetto a quello del personale a tempo determinato. Noi spenderemo il 50% del precedenza. Fatto questo, guardi, al di là adesso voglio proprio lasciare l'aspetto polemico, noi abbiamo un dovere, e ce l'hanno tutti, anche i consiglieri di minoranza, quello di dire ai cittadini che sì, si poteva non fare questo, però per esempio aumentando le rette scolastiche della mensa, per esempio aumentando il trasporto scolastico. Questo bisogna dirlo, e può darsi pure che sia più giusta questa cosa, può darsi che sia più giusta questa, a parte che c'è sempre un discorso di quanto, perché se raddoppiamo il trasporto scolastico, raddoppiamo, mettiamo in più 200.000 euro, che rispetto alle cifre che ho detto io siamo ancora molto lontani. Se aumentiamo il pasto potremmo avere a 350.000 euro, siamo a 350, noi invece dobbiamo recuperare 10 milioni, proprio stiamo in un'altra scala. Questo spiega perché Roma è stato a 0,9, perché Civitavecchia è stato a 5,5, questo spiega questo fatto, perché non basta risparmiare, gravare sui cittadini con altre spese. Io mi chiedo, e qui mi avvio a conclusione, se noi avessimo portato un quadro in cui aumentavamo la mensa, aumentavamo il trasporto scolastico, che cosa, domani c'erano i manifesti cubitali e l'amministrazione vuol fare aumentare le mense dei bambini. Cioè, è chiaro che da qualche parte i soldi devono entrare, e poi ci dimentichiamo tutti di una cosa: noi siamo chiamati a attuare decisioni che prendono altri, perché il governo, il Parlamento, adesso senza entrare, ha deciso queste cose, ha detto ai comuni: io vi tolgo i soldi. Adesso o li prendete col trasporto pubblico, o li prendete col trasporto dei bambini, o con l'IRPEF, o con l'IMU, fate quello che volete, io vi tolgo i soldi. Noi stiamo applicando decisioni che sono state prese in Parlamento. Poi qualcuno potrà dire che non dovevano essere prese in questo modo, potevano essere per esempio colpiti i capitali e le rendite finanziarie, facendo quello che fanno in Germania e in Francia, magari, no? Invece in Italia sembra una cosa rivoluzionaria colpire le rendite da capitale. Comunque, in Italia non è stato fatto, è stato detto ai comuni e alle regioni, compresa la regione Lazio, come quella della Puglia, come la Lombardia, come altre, se volete aumentate le aliquote. La regione Lazio ha dovuto portare al massimo dell'aliquota, ma io penso che anche un'altra amministrazione avrebbe fatto la stessa cosa. Ha detto: adesso sanate, altrimenti vi commissariamo, perché questo è il destino. Allora, noi abbiamo fatto questo, se ci sono altre proposte le accettiamo, ma le proposte, lo ricordavo e concludo, una volta anche io, quando, prima di questa legge, arrivavo a discutere il bilancio portando 30 proposte di spese in più, tutti lo facevano. Adesso la legge dice, va bene, tu qui vuoi calare di 100 euro, mi devi dire dove li puoi mettere, o al contrario, vuoi aumentare di 100 euro qui, mi devi dire da dove li togli. Questo vale per tutti quanti, di tutti i consiglieri, maggioranza o minoranza. Allora, per ora ho sentito proposte, se ho capito bene, della mensa e del trasporto urbano, il personale è ridotto già del 50% con il tempo determinato, e possiamo stare a 300-400 mila euro. Ecco, l'importante, non l'importante, è capire che ce ne mancano altri 4 milioni. Questo è.
Grazie Sindaco. Ha chiesto la parola il consigliere Cervo. Prego, consigliere Cervo.
Molto brevemente, perché vedo i funzionari che ringrazio sia per il lavoro svolto in questo periodo, veramente ci hanno illustrato gli aspetti, diciamo, legati alle diverse imposte, no? Che si sono andate a costruire. È onnicomprensivo, sapete quale motivo? Perché penso di farlo. Perché gli ho chiesto sono strettamente correlati, quindi ne faccio soltanto uno che abbraccia sia questo dell'addizionale sia quello dell'IMU. E quindi il ringraziamento voglio essere molto breve, proprio per mettere, se è possibile, mettere in libertà il prima possibile. Certamente a nessuno ha fatto piacere vedere un bilancio costruito, no? Con gli incrementi dell'addizionale, con l'IMU, perlomeno per la prima casa, che non è sceso al di sotto del 4, così come c'eravamo tutti quanti impegnati durante la campagna elettorale. Anzi, io dico, se non ci sbrighiamo a farlo subito, può darsi qualche altra manovra aggiuntiva, arriva qualche altro trasferimento in meno, arriva agli enti locali. Però questo chiaramente non esime dal dire che noi, certamente dopo l'approvazione, perché è propedeutica, l'approvazione di queste, sia dell'addizionale adesso che dell'IMU dopo, noi qualche cosa comunque dobbiamo mettere mano per revisionare, non per abbassare le spese, ma certamente per revisionarle e capire nell'ambito di quello che sono gli aspetti che ci hanno portato chiaramente, al di là di quelle della riduzione dei trasferimenti, io ritengo che alcuni aspetti che comunque ci hanno portato, no, a dover coprire in maniera così forte sia le maggiori spese, sia la riduzione dei trasferimenti, ma anche le minore entrate. Quindi l'atto di fede noi lo facciamo stasera come Italia dei Valori, per quanto riguarda il discorso dell'addizionale. Certamente lo vorremmo riformulare e tempo ce ne sta fino al 30 di settembre per vedere se è possibile uno scaglionamento diverso, quindi una progressività, una progressione all'interno, diciamo, di quello che è il prelievo dell'addizionale. A noi ci sembra che una questione secca dello 0,8 sia più un fatto ragionieristico, perché sicuramente chi fa il bilancio, sono due tecnici, ci mettono tanto di calcolatrice, poco di cuore. Alla politica spetta mettere il cuore rispetto a chi, diciamo, agisce per quadrare, quindi io mi auguro, mi auspico che tutti quanti insieme possiamo riformulare questo dell'addizionale. Io, come ripeto, ringrazio della quadratura prettamente tecnica fatta dai tecnici, però il cuore certamente qua non è stato messo. Noi ce lo metteremo da qua al 30 di settembre, ma certamente andremo verso una progressività, non può essere, è inaccettabile, anzi posso dire quasi vergognoso se stessi in campagna elettorale, però non è assolutamente possibile e ammissibile che si passi, no, dopo i 10.000 allo 0,8, no, in maniera così d'amblè. viene solo da sorridere pensare che sta a 10.000 e 10.000 è un euro, no, per un euro di differenza uno ci paga sopra, no, la differenza, diciamo, di sostanza. Quindi facciamo l'atto di fede stasera, lo approveremo, quindi parlo anche per quanto riguarda l'IMU, lo approveremo anche quello al 4, con l'impegno che ci siamo presi tutti quanti di revisionarla. Io qua, sia Riccardo che Tonino Arana mi danno un po' d'attenzione, l'abbiamo discusso pure in bilancio, in commissione, mi piace sottolinearlo anche in pubblico, perché torno a ribadire, al di là dell'atto di fede, poi nella sostanza, bisogna un attimino poi metterci le mani, senza dire che anche se è tardi, poi domani ci dimentichiamo delle cose che diciamo. L'atto di fede lo faremo certamente, voteremo sia IMU che addizionale. Però le previsioni di entrata, laddove mi si mettono 1 milione di euro in meno per quanto riguarda le sanzioni al codice della strada, altri 720.000 euro in meno per notifiche verbali e ingiunzioni, beh, qualcosa a mio avviso non quadra. Dico, o facciamo gli appalti a perdere, oppure io ci capisco ben poco, e se ci capisco poco fatemi capire. Noi per quanto riguarda le multe abbiamo delle entrate, quindi significa che il servizio funziona, no? I vigili fanno il loro dovere, gli autovelox fanno il loro dovere, e beh, abbiamo in entrata 3.557.000. Beh, ma sembra quanto mai assurdo che le spese, quindi, no? Noi per multe ne diamo 3.500.000, di spese ci abbiamo 3.122.000, quindi entrano nelle casse del comune 434.000 euro. Io dico, no, io questo è il dato che posseggo, poi dicevo, posso essere smentito, quindi con una percentuale di utile del 12%. Beh, se questo deve essere, io dico, allora facciamoci amici pure gli automobilisti, leviamo chiaramente i vigili a fare multe, mettiamole ad aiutare il personale amministrativo a fare altre cose, perché se tutto deve essere mangiato da qualche società, beh, ritengo che questa cosa non vada assolutamente bene, le vogliamo fare per distinzione. Allora, dei 3.122.000 di spese, sono 1.039.000 per spese postali, per elaborazioni verbali 1.683.000, per l'aggio che noi paghiamo alla società altri 400.000 euro, no? Quindi voglio dire, veramente, come? No, spese elaborazioni verbali, spese postali, sì, chi lo mette in conto? Capite, però voglio dire, ma sembra una cosa proprio poco produttiva, no? La vorrei affrontare questa cosa nell'ambito di una cosiddetta revisione. Io non uso il termine abbassamento delle spese, però la voglio revisionare, voglio capirci, perché se un servizio deve essere fatto così, beh, dico, è inutile che lo facciamo, perché è in perdita, che poi va in perdita, eh? Perché se poi continuiamo nell'analisi, sono chiaramente istituzionali, 540 sempre di quello che entra, no? 540 se ne vanno per la circolazione segnaletica, materiale 78.000 euro, 52.000 euro per corsi di educazione stradale, 9.000 euro sono le contravvenzioni che prendiamo dagli ausiliari di San Nicola e sono 6.80. Comunque alla fine il dato che ricevo è entrate 3.500.000, spese 3.800.000, differenza meno 2.46, quindi abbiamo un utile in perdita del meno 6.92. Se poi me lo smentite vi farete una grossa cortesia. Sempre per parlare di revisione, lo dico, te lo ribadico, la premessa che ho fatto, che voto le addizionali, voto l'IMU, però nell'ambito della, diciamo, della revisione di alcune cose noi dobbiamo un attimino ragionare. Scuolabus, le entrate per il servizio a domanda individuale sono 98.000 euro, quindi i cittadini che usufruiscono del servizio pagano, poi abbiamo una spesa di 814.000 euro, dico bene, sì, 814.000 euro, quindi veramente c'è un divario che è rapportato in percentuale di 724.081. L'analisi che, voglio dire, veramente diventa 98, 8, 40, cioè 10 volte tanto, io so di spesa rispetto all'entrata, alla domanda individuale. La solidarietà la capisco per qualcosa per quattro. Mensa scolastica, entrate 5,76, spese 2.281, quindi abbiamo un meno 2,95, differenza 1.007, in percentuale meno 2,95. Mensa domiciliare, la evito di menzionarla, totale entrate 5,81, spese 2.422.000 euro, quindi per un meno di 316 a livello di percentuale, cioè di percentuale negativo. Io torno a ribadire, l'atto di fede lo facciamo stasera perché è propedeutico per la costruzione del bilancio, dobbiamo quadrare e certamente tempo per analizzare e mettere mano a questo in questa settimana, 15 giorni da quando sono stato convocato alle commissioni non ci sono state, però ritengo che da qua a settembre un'analisi più dettagliata di queste cose vada fatta. Quindi, per quanto riguarda l'Italia dei Valori, e non parlerò più stasera, sia per quanto riguarda l'addizionale, sia per quanto riguarda l'IMU, fa l'atto di fede, però torno a ripetere, questi sono alcuni degli elementi che andrebbero rivisti. Riprendo quello che diceva Grimaldi per portare ulteriore valore aggiunto alla discussione, quando lui giustamente evidenzia che sono le frequenze di la Dispoli, sono 16.000, se poi andiamo a togliere le frequenze dai 1.000 euro fino ai 10.000 euro, veramente sono 12-13.000. Quando un po' di anni fa si è detto facciamo l'aspetto del federalismo, beh, cittadini non ricchi, perché poi la Dispoli non è che sia ricca, insieme a Cerveteri raggiungono a malapena i 350.000 euro all'anno, considerando anche le frequenze di 1.000 euro, però se le andiamo a togliere, le frequenze si asciugano ancora di più e andiamo intorno alle 12.000 persone che si fanno carico, dove la pancia sta, diciamo, grosso modo dai 10.000 ai 40.000, dove si addensa questi 12.000, possiamo dire che non è una città ricca, quindi veramente partiamo con un gap di partenza che, anche se eravamo ricchi, già con 0,5 su una platea bella gonfia, ma non di frequenza, di soldi addensata, no, su redditi medio alto, già con un 5, con un 0,5 andavamo bene. Purtroppo noi paghiamo questo scotto, che comunque non si può definire una città certamente ricca, quindi nell'ambito di quelle frequenze, ma linee, se lo vogliamo approfondire sono disponibile ad approfondirlo, c'è questo aspetto. Quindi l'atto di fede però lo facciamo tranquillamente stasera, noi abbiamo, e quindi mi ha fatto piacere che il sindaco ha detto che abbiamo possibilità da qua al 30 di settembre di andare un attimino a revisionare alcune cose, di approfondire, può darsi che io abbia sbagliato tutto in queste analisi che ho elaborato. Con l'auspicio da qua al 30 di settembre di poter sia agire per quanto riguarda la scogliatura dell'addizionale e sia per quanto riguarda l'aspetto di alcuni elementi che mi sembrano veramente un po' assurdi. Prometto che non intervengo più, quindi faccio l'espressione di voto sia per quanto riguarda l'addizionale, quello che sarà l'IMU e i due regolamenti. Per quanto mi riguarda è un atto di fede e l'Italia dei Valori vota positivamente. Grazie dell'ascolto.
Grazie consigliere Cervo. Si è iscritto a parlare il consigliere D'Alessio, poi subito dopo c'è la consigliera Palermo. Prego consigliere D'Alessio.
Presidente, anch'io parlo a nome logicamente del gruppo del PD, ma per tutti gli ultimi punti di questo Consiglio Comunale, raggruppandolo in un unico discorso. Stiamo parlando logicamente di tasse e quindi sono punti propedeutici l'approvazione generale del bilancio. Ma è chiaro che dobbiamo, è vero che non ci sente nessuno in questo momento, ma rimane sempre la dichiarazione di voto e speriamo che il pensiero poi sia letto sulle delibere oppure attraverso le comunicazioni che fa la radio locale. Quindi non è che siamo qui a perdere tempo, è un pensiero che va affrontato non a livello demagogico, ma con una certa serietà. Quindi è vero che parliamo di tasse, ma è anche vero che siamo imposti ad emettere alcune tasse e certe volte ad emetterle in quella misura, con quelle aliquote, perché parliamo di trasferimento. Non è più come una volta che si faceva un bilancio dove la politica poteva decidere così come meglio credeva dove spendere il denaro, dove spendere i soldi per affrontare quello o quel determinato servizio. Quando si parla in una situazione così particolare che è la crisi economica, ma aggiungiamo ancora di più una crisi economica che si sta sviluppando non solo in Europa ma soprattutto a livello globale, perché investe, lo dicevo l'altro giorno, tutta la società, perché ci troviamo addirittura a dover capire anche questa crisi antropologica che ci coinvolge, tutto si ridimensiona. È chiaro che noi subiamo l'impostazione di un governo tecnico che sta lì perché è arrivato così e perché è sostenuto da alcuni partiti, perché evidentemente un governo che era stato eletto non ha saputo garantirci. Quindi questo governo tecnico affronta tecnicamente, anche se ha l'avallo dei partiti, quindi diventa un governo politico a tutti gli effetti, perché è sostenuto in Parlamento, ecco, ridimensiona tutto. Si parlava poco fa dello spending review, che giustamente è la revisione della spesa, ma sulla revisione della spesa io ricordo che questo governo affrontava il discorso della giustizia, dell'equità, dei privilegi. Invece colpisce tutto, tutte altre cose. Sta colpendo e sta distruggendo le strutture delle forze dell'ordine, sta distruggendo il discorso dei servizi degli enti locali, perché questa è la realtà. Sta distruggendo, perché i servizi dei comuni significa che i comuni stanno in trincea, a diretto contatto con i cittadini. Il sindaco ricordava i servizi alle famiglie, no? Appunto il trasporto scolastico, la mensa. Ecco, qui voglio fare un inciso. Io sono d'accordo a questi servizi sociali, però è necessario, ecco, è presente anche il delegato al bilancio, è necessario andare a vedere chi effettivamente paga e chi non paga, gli insolventi. Cioè vediamo il motivo perché qualcuno non paga, così come per la TARSU. Cioè queste devono essere servizi che vanno a copertura totale, al 100%. Quindi andiamo a vedere attraverso meccanismi se possiamo recuperare qualche cosa. Ecco, dicevo, taglia praticamente i tribunali, taglia praticamente i servizi diretti, ecco, come nella cultura, le biblioteche, via così dicendo. Quindi noi, sindaco, fino adesso abbiamo fatto uno sforzo eccezionale per rimanere nel patto di stabilità, perché tu ci dicevi, ma anche le leggi italiane ci dicevano, che i comuni virtuosi potevano l'indomani avere qualcosa in più, come nelle assunzioni. Noi, si ricordava qui, che città con 40.000 abitanti hanno un organico che possono far funzionare le strutture. Il sindaco va avanti con una scarpa e una ciabatta, mentre vediamo che in altre strutture addirittura gli uffici funzionano perché c'è il personale, da noi manca il personale. Quindi noi credevamo che rimanere nel patto di stabilità con comuni virtuosi potevamo praticamente poi avere miglior riguardo. Invece questo non è avvenuto, perché una nuova manovra Monti ha affrontato il discorso del trasferimento. Mi ricordava Arata, il dottor oddio Rapalli, mi ricordava il dottor Rapalli, che quest'anno, a differenza del 2011, abbiamo 2 milioni in meno di entrate rispetto al 2011, quindi ci troviamo in una situazione di grosse difficoltà. Ecco, far quadrare praticamente un bilancio in queste condizioni significa che praticamente stiamo andando, se non facciamo queste cose, verso il collasso. Ricordava il sindaco che alcuni comuni si trovano in difficoltà, alcuni forse non riescono nemmeno a pagare gli stipendi. Io vi ricordo alcuni dati che ho preso direttamente dalle finanze della Regione Lazio. 3 milioni al giorno di interessi sui debiti, la Regione Lazio, 25 miliardi di debiti da smaltire, 5 miliardi tagliati. Sulla sanità ci sono numeri impressionanti, 10 milioni di miliardi consolidati. Tutti i giorni abbiamo un debito di 1.470 miliardi all'anno. Sì, all'anno. Questa è la situazione. L'Italia sta in queste situazioni. Quadrare un bilancio comunale significa fare sacrifici. Sindaco, noi vogliamo fare i sacrifici insieme a tutta l'amministrazione, il gruppo PD ti appoggia, appoggia l'amministrazione, chiede anche una spiegazione, e tu lo stai facendo ufficialmente, quello della campagna elettorale, perché noi in campagna elettorale abbiamo detto che non superavamo il 4%, 3,90, 3,80, 4%, 4 per mille, scusate, dell'IMU. A me sembra che quello che hai spiegato qui in Consiglio Comunale sia esauriente, anche perché, come dice il consigliere Cervo, se c'è la possibilità possiamo recuperare a settembre, ma l'amministrazione deve fare anche una comunicazione pubblica su questo. Lo faremo noi come partito, perché dobbiamo far capire a tutti che non vogliamo giocare sulla demagogia, che vogliamo che ci sia uno sviluppo della città, troviamo le risorse in altri campi, vediamo se i nostri servizi possono essere realizzati attraverso l'imprenditoria privata, vediamo se praticamente nel campo anche della nettezza urbana, delle acque, possiamo fare dei consorzi con i comuni, perché i soldi non ci sono. Non possiamo più fare opere pubbliche, ma nello stesso tempo dobbiamo fare il plateatico per il nuovo mercato, nello stesso tempo dobbiamo andare avanti per vedere se possiamo realizzare una piscina, nello stesso tempo vediamo se possiamo realizzare tante tante opere che si possono fare solamente se l'amministrazione mette l'idea e l'impegno. Allora, se noi insieme a tutti i cittadini, insieme a tutta l'amministrazione, facciamo capire che questo è il sacrificio di tutti, ma ce lo deve far capire anche il governo quando parla di privilegi, di giustizia e di equità. È necessario che il governo incomincia anche a funzionare là dove deve veramente prelevare. Noi stiamo in trincea, cerchiamo di resistere, appoggiamo questa amministrazione affinché possa resistere, ma nello stesso tempo dobbiamo garantire i servizi per la città. Ringrazio, e qui è un ringraziamento sentito, perché il dottor Rapalli e Arata mi hanno fatto capire molte cose nelle riunioni, perché è facile dire certe cose a livello demagogico. Il difficile è spiegare alla gente che noi vorremmo farlo, però non si possono fare, e che la linea dell'amministrazione è per fare in modo che non esistono più i furbi, perché in questo momento gli insolventi non bisogna più garantirli, e che quindi è necessario che tutti insieme facciamo i sacrifici per fare in modo da uscire da questa crisi. Voto favorevole del Partito Democratico.
Consigliere Asciutto.
Palermo. Io volevo, mi dispiace, fare un appunto al Presidente e lo pregherei di mettere in atto l'articolo 56 del regolamento del Consiglio Comunale, che dice che i consiglieri la prima trattazione di argomento non possono parlare per più di 15 minuti e non più di 5 minuti per la seconda. Grazie, perché non si può monopolizzare tutto un consiglio solo alcune persone. Consigliere Caggiola, mi scusi, è tornato in tempo. Volevo... Come? No, adesso mi rivolgo a lei un attimo. Lei poco fa, io non voglio difendere il sindaco perché sa difendersi da solo.
No, io ho parlato per 3 punti.
No, va bene. Non era riferito... No, era già in generale, perché io prendo gli appunti e poi leggo, perché poi me li dimentico. Io stavo dicendo, non voglio difendere il sindaco perché sa difendersi da solo. Lei poco fa ha detto che il sindaco ha vinto le elezioni perché in campagna elettorale ha detto che avrebbe abbassato l'IMU. Vero? Ha detto così? Va bene. Però, dicendo questo, ha detto anche... Lei ha vinto la campagna elettorale perché avrebbe abbassato l'IMU. Però io le ricordo anche un'altra cosa, che c'è stata anche un'altra persona che ha detto che avrebbe completamente tolto l'IMU. Allora doveva vincere quell'altra persona. Chiuso l'argomento, non volevo essere polemica, solo una puntualizzazione. In un momento difficile che sta attraversando l'Italia e tutti noi, dobbiamo dare un'assunzione di responsabilità nei confronti dei nostri concittadini. Siamo in una situazione d'emergenza e nonostante le difficoltà, questa amministrazione sta mettendo in atto strategie il meno dannose possibile per i nostri concittadini. In un'ottica di crisi nazionale, analizzando le scelte dell'amministrazione, non possiamo non essere favorevoli all'approvazione di questi punti. Dobbiamo considerare la ristrettezza che impera in questo nostro tempo, le continue modifiche ai disegni di legge del Governo, nonché la concreta possibilità che nel tempo vengano apportate modifiche a vantaggio della cittadinanza. È doveroso comunque far notare che per quanto riguarda l'aliquota IMU sulla prima casa, siamo tra i più bassi del comprensorio. Patto per la Dispoli si impegna affinché ci siano delle soluzioni alternative a favore di tutti i cittadini e in particolare per il meno ambiente. Grazie.
Grazie consigliera Palermo. Per quanto riguarda lo punto cercherò di far rispettare maggiormente l'orario, tenendo presente però che l'articolo 53 prevede che gli interventi siano 3. L'articolo 56, scusate l'orario, ma che prevede che siano 3 interventi per ogni gruppo consigliare e che quindi a volte uno fa dilungare sul primo, sono 3 perché sono il primo intervento del capogruppo, c'è il secondo intervento del capogruppo, la dichiarazione di voto, più c'è un intervento per ogni consigliere di 10 minuti, quindi a volte si lascia dilungare per non chiudere. Consideri che quelli... Sì, lo leggiamo, però ecco, uno cerca di dar spazio, soprattutto nel bilancio, in modo tale che ci sia... E gli ultimi 2 consiglieri hanno votato, hanno fatto le dichiarazioni per tutti i punti. Sì, perfetto. Avevo iscritto a parlare il consigliere Grando, secondo intervento.
Grazie Presidente, faccia partire il cronometro, mi raccomando. Perché parliamo di tasse, non possiamo stare qua 10 minuti in più perché non si può, è tardi, eh. Io, se possiamo discutere fino alle 8 di domani mattina, e questo vuol dire abbassare di mezzo punto l'IRPEF, io sono qua fino alle 10, dalle 8 alle 10 sono qua da solo, quindi per me non faccia partire il cronometro, grazie. Detto questo, mi fa piacere aver ascoltato le parole del consigliere Cervo, che giorno dopo giorno apprezzo sempre di più per la sua serietà, perché non era facile dire quello che ha detto lei, consigliere, perché essere l'unica persona della maggioranza che ha il coraggio di dire che politicamente non condivide la scelta, ma l'appoggia perché comunque sia condivide un programma con l'amministrazione e che comunque sia si riserva di fare le pressioni necessarie perché si valuti la possibilità da qui alle date prestabilite di abbassare queste aliquote, non è una cosa che è una cosa che ha fatto solo lei. E io volevo sottolineare l'importanza del suo intervento. Ma aspettavo, e mi avrebbe fatto piacere, che qualche altro esponente della maggioranza avesse detto, anche senza entrare nel concreto come ha fatto lei delle spese, che magari si riservava la possibilità di controllare se c'era la possibilità o meno di tagliare qualcosa. Non l'ha fatto nessuno, l'ha fatto solo lei. Gliene do atto e le faccio i miei complimenti, perché ripeto, non era una cosa facile da dire, ma l'era fatto. E quello che noi abbiamo fatto, qui sarò breve per non disturbare, mi rivolgo direttamente al sindaco che sicuramente l'esperienza ne ha più di me. Noi questa sera cosa abbiamo fatto come minoranza? Abbiamo semplicemente portato in aula una discussione che verteva su un semplice fatto: cerchiamo di razionalizzare, cerchiamo di revisionare, come ha detto il consigliere Cervo, quelle che sono le nostre spese. Il nostro debito, il nostro diciamo buco di bilancio è molto consistente, non potremmo in nessun caso arginare questo buco con le nostre insomma puntualizzazioni? Pazienza, come ho detto prima, magari dallo 0,8 potevamo passare allo 0,7, allo 0,6, questo parliamo di 1,2 milioni, no? Quello che viene incassato di più rispetto allo 0,5 dell'anno passato. Quindi insomma il consigliere Cagiola prima ha parlato di somme per 300.000 euro, io potrei aggiungere qualcos'altro, insomma parliamo di briciole, parliamo comunque di soldi che vanno a prelevare, che andiamo a prelevare dalle tasche dei cittadini. Io credo che lei si aspettava stasera che noi venissimo qui come minoranza, questa sera come opposizione, per dire capiamo la situazione, purtroppo è questa. Non credo che lei, con l'onestà intellettuale che l'ha sempre contraddistinta, può affermare che insomma al posto nostro cosa avrebbe fatto? Avrebbe appoggiato e votato favorevolmente? Credo proprio di no. Ma credo che lei nella sua chiusura finale avrà modo anche di darmi ragione su questo, no? Noi come minoranza, come opposizione, facciamo le nostre osservazioni, semplicemente considerando che tagliando qualcosa di spese potevamo fare qualcosa in più nei confronti dei nostri cittadini. Sappiamo da questa sera che l'Italia dei Valori sarà vigile in questa prassi che si è imposta di verificare le possibilità di risparmiare qualcosa da qui a quando sarà possibile abbassare le aliquote, e noi ci rendiamo disponibili come Città Nuove a partecipare a qualsiasi tipo di tavolo, di riunione per poter dare il nostro contributo a questa pratica. Detto questo, chiudo naturalmente la dichiarazione di voto contrario. Grazie.
Grazie consigliere Grando. Si è iscritto a parlare il consigliere Penge. Secondo intervento.
Sì, chiudiamo pure con la dichiarazione di voto, così accorciamo i tempi. Allora, la situazione è la seguente. Prima ascoltavo degli interventi che partivano appunto dalle politiche del governo. È chiaro che noi non abbiamo più una sovranità nazionale in materia di bilanci, perché qualche giorno fa hanno approvato il Fiscal Compact, e approvando il Fiscal Compact noi abbiamo ceduto la sovranità sui bilanci alla Comunità Europea. Quindi non decide più neanche l'Italia, per chi ha detto questo. Decide la Comunità Europea per noi, lo decide anche per altri Stati. Dobbiamo stare a dei diktat che ci vengono dati dalle nazioni magari che hanno un peso maggiore rispetto alla nostra, e ci hanno imposto delle cose che in teoria noi abbiamo già fatto da diversi anni con le varie manovre, perché sono state fatte manovre per più di 160 miliardi di euro, e con questa superiamo anche questa cifra, e noi in teoria saremmo a posto per quanto riguarda quello che erano i famosi compitini a casa che ci dava l'Europa, solo che purtroppo per una instabilità politica mandano avanti le speculazioni sullo spread e quindi accade che il nostro paese si indebita ancora di più e a cascata dal governo poi arrivano alle comunità locali.